Buongiorno, oggi è 26 novembre, venerdì. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Aperta. Io sono Massiano Montens e appunto questo è Press Corner, come ogni mattina puntuale dalle 9:40 con voi dopo il caffè espresso del nostro caro amico Riccardo Mameli. Come ogni giorno leggiamo e commentiamo, almeno ci proviamo, articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, blog. Ovviamente oggi possiamo leggere e commentare un giorno dopo questa giornata importante che c'è stata. Che è stata ricordata e che è stata anche vissuta per quanto riguarda, diciamo, la lotta contro la violenza sulle donne. Ecco, insieme a voi vorrei commentare quanto è successo non tanto solo ieri, ma quanto succede intorno a noi tutti i giorni. Come hanno detto ieri, in tanti dibattiti, in tante trasmissioni e in tanti approfondimenti anche scritti, sicuramente non può essere soltanto il 25 novembre una giornata da dedicare alla violenza sulle donne, una giornata da dedicare appunto a un focus nel quale ognuno di noi deve fare una profonda riflessione su perché in un paese come l'Italia, che si sta in qualche maniera caratterizzando come fra gli ultimi paesi in Europa, noi dobbiamo continuare a parlare in maniera così importante e così sentita di questo fenomeno che insomma non è da un paese del 2021. Tra altre cose, nel 2021 appunto stiamo registrando oggi, e l'anno non è ancora finito, ben 109 femminicidi, quindi è qualcosa di clamoroso. Se vogliamo soltanto ragionare su questa punta dell'iceberg, che è appunto la donna che poi viene uccisa, ma come chiaramente è risultato dagli approfondimenti di ieri, non è, intanto sono in aumento l'8%, e quindi il fatto che aumentino i femminicidi è anche da questo punto di vista paradossale. Ma ci sono ogni giorno 89 storie di abusi e il 62% casi all'interno delle famiglie. Quindi dicevo la punta dell'iceberg, perché l'omicidio, quindi il femminicidio e violenza fisica nei confronti soprattutto delle compagne, è soltanto la punta dell'iceberg. Poi quotidianamente le donne vengono comunque in qualche maniera sempre violentate in altre e in tante forme. Basti pensare che appunto, per esempio, sul sito del 911 di Meno, Caterina Balivo ci ricorda che un italiano su quattro schiaffeggia la moglie e non pensa che quello sia violenza. I tre italiani su 10 pensano che non è violenza picchiare la partner se ha flirtato con un altro. Per un italiano su 3, e quindi parliamo del 33% della popolazione, non è violenza forzare la partner a un rapporto sessuale. Scusate, so che sono le 9:40 di mattina, ma insomma voglio fare in modo che appunto questo 25 novembre torni, no? Non solo stamattina che è 26 novembre, ma che rimanga impresso nella nostra mente, nelle nostre quotidianità, perché ogni uomo, ogni maschio, ogni compagno, fratello, padre, comunque ogni uomo che ha una donna accanto, anche verbalmente, a volte, questo è più grave, senza farci troppo caso, usa atteggiamenti violenti nei confronti delle donne. Allora, se voi ascoltavate ieri la Casa delle Donne, Lucia di Siesta, dove per esempio si era proprio trasferita ieri la trasmissione di Radio Anch'io per fare un lungo dibattito per tutta la mattinata, ma anche se ascoltiamo le donne appunto come Caterina di Non Una di Meno, sentiamo sicuramente un grande appello da parte loro sul fatto che chiaramente ormai questi sono crimini che debbono essere considerati inaccettabili. Fra altre cose, si svolgono proprio in queste ore, ed è quello che dà più fastidio a loro, e io con loro su questo concordo, dibattiti anche alla Camera dei Deputati su come contrastare questa violenza sulle donne. In questi dibattiti sono stati presenti soltanto 8 deputati, quindi questo è per dire che sensibilità e che diciamo attenzione diamo al fenomeno. Quando, ripeto, ad oggi ci sono stati 109 omicidi, 109 femminicidi di donne, che insomma non sono per niente poche, in un momento fra altre cose di Covid, no? E quindi dove tutto sommato forse, no, come dovrebbero prevalere anche altre attenzioni, e invece prevale come al solito questo crimine inaccettabile che va combattuto con forza, come scrivono appunto sul sito di Non Una di Meno, con determinazione e con azioni più concrete. Io vorrei addirittura fare un passo indietro con voi, no? E in questo caso ieri mi sarebbe piaciuto intervenire, ma per fare un po', insomma, un filo logico tutto questo. È chiaro che il focus, come hanno detto ieri nei più dibattiti, deve essere fatto sull'uomo, sulla violenza che usa nei confronti delle donne, su rendere l'uomo più consapevole, sull'emancipazione della donna a 360 gradi, quindi anche sotto il profilo lavorativo. Sappiamo che la donna continua, al di là che i contratti, è ovvio, che prevedono che le donne abbiano lo stesso trattamento sia economico che di rapporti che hanno gli uomini, però poi di fatto ci sono varie storture ovviamente da parte dei datori di lavoro, che spesso magari sono uomini, che chiaramente non rendono questa parità reale e realista. Una vergogna della nostra città, della nostra civiltà, lo dice, l'ha detto anche Marta Cartabria, una nostra ministra, che si rende conto che questo sistema non sta funzionando. Da 40 anni lo Stato ha cancellato quell'aberrazione che era il delitto d'onore, pensate un po', se vi ricordate, quindi più tardi nel 1980 non avevamo ancora in Italia il delitto d'onore, quindi se tu uccidevi la tua compagna perché l'avevi trovata magari a letto con un altro, comunque potevi in qualche maniera essere assolto, quindi questo obbrobrio dal codice penale è stato cancellato, ma da allora periodicamente il codice è stato aggiornato, la prassi adattata ai tempi, nuovi reati, pene più severe, campagne di prevenzione, centri di ascolto, però siamo ancora appunto alle 109 vittime di ieri, quindi come dicevo l'8% in più rispetto all'anno scorso, 63 vittime su 109 per ora per mano del partner o dell'ex, quindi sicuramente i delitti nei confronti delle donne vengono perpetrati in famiglia, vengono perpetrati all'interno di una coppia o di una ex coppia. L'ultima ieri era in ordine a quella di Giovanna Cecilia Loazia, 34 anni, uccisa venerdì scorsa notte, quindi una settimana oggi, in un parco a Reggio Emilia da un recidivo, un cortocircuito. Ora il governo sta pensando a nuove misure. Perché recidivo? Perché chiaramente colui il quale molesta e minaccia le donne, chiaramente non viene fermato, non si fa in tempo a fermarlo, perché facciamo tanto parlare delle denunce che le donne devono dare, devono fare, e quindi le spingiamo a denunciare, ma poi quando queste donne denunciano, poi chi è che le protegge, dov'è che possiamo portarle? Una delle cose che venivano dette ieri proprio durante i dibattiti di Alluce e Siesta è che non esistono, sono, per esempio a Roma sono solo 24, dicevano, i ricoveri, quindi le abitazioni, insomma i posti dove le donne possono essere inviate in maniera nascosta, no? Cioè tu hai un uomo che ti minaccia, l'uomo non lo puoi arrestare ancora perché magari non hai prove concrete, però nel frattempo devi fare in modo di separarlo da te e quindi di proteggere la donna e magari mandarla in un luogo sicuro e protetto e nascosto. Beh, sono pochissimi in Italia, e una città come Roma dove le violenze sono quotidiane ce ne sono soltanto 24. La commissione ha preso in esame 201 procedimenti penali su omicidi compiuti tra uomini e da uomini tra il 2017 e il 2018, e quindi che hanno fatto 216 vittime. Le conclusioni sono l'anatomia di un sistema con diversi punti deboli. Il 15% delle donne aveva precedentemente denunciato, nel 63% dei casi non avevano parlato con nessuno delle violenze subite, quindi sicuramente c'è ancora e va fatta questa campagna per far modo che le donne possano denunciare, però dicevo come dicevo prima, bisogna fare in modo che poi quando le donne denunciano non si assista a fenomeni di recidiva e in cui alla fine la denuncia rimane fine a se stessa. Dicevo che è chiaro che se ci allontaniamo un attimo dal discorso degli omicidi e dei femminicidi, parliamo, che è comunque cosa gravissima, basta pensare che appunto ci sono donne che lasciano figli piccoli. C'è il racconto di una nonna che dice: io praticamente assisto tutti i giorni e faccio crescere le mie nipoti. Queste le parole di Vittoria, un nome di fantasia, che è madre di una vittima di femminicidio e nonna al quale sono state affidate due nipoti orfani di madre. Le sue parole sono queste: avevano portato le bambine all'asilo, io ero andato al lavoro, poi lui che voleva ritornare con lei l'ha ammazzata e poi si è anche suicidato. Perché poi questo è un altro fenomeno che è venuto fuori ieri, ossia che la maggior parte degli uomini che uccidono queste donne o si suicidano o in maggior parte anche poi si autodenunciano e quindi si costituiscono. Ma questo non rende meno grave il loro reato, se non altro addirittura ci fa capire che molti di loro sono in parte consapevoli di quello che stanno facendo e forse andrebbero aiutati. C'era anche ieri un racconto di un uomo, in questo caso però era uno stupratore seriale, che è stato inserito nei 5 anni, diciamo, di prigione, di pena che gli sono stati inflitti, è stato inserito in un programma di recupero, e oggi lui ieri alla radio raccontava come si sentiva affrancato e come confermava che se non avesse partecipato a questo programma lui probabilmente non sarebbe uscito fuori da questa situazione, quindi questo malessere psicologico e quindi da questa malattia a tutti gli effetti. Dicevo che se ci allontaniamo dai reati più gravi che colpiscono fisicamente le donne con la violenza fino addirittura alla morte, io vorrei farvi soffermare anche un attimo, e chi mi conosce sa che ne ho parlato già altre volte, per quanto riguarda i processi educativi, no? Bisogna iniziare dalle scuole, si dice, e quindi nelle scuole noi bisogna insegnare ai nostri ragazzi, ai nostri figli, come c'è la parità fra ragazzo e ragazza. Bisogna insegnare alle ragazze a rispettare i ragazzi e soprattutto ai ragazzi a rispettare le ragazze. E secondo voi, vi faccio questa domanda, chi è che deve fare questa cosa? Chi è che deve educare ai propri figli, ai propri ragazzi questo genere di rispetto e di educazione? Ovviamente nelle scuole, nelle insegnanti, ma fuori dalle scuole, i genitori. Ecco, soffermiamoci un attimo sui genitori. Certamente entrambi i genitori, e oggi potremmo dire i genitori giovani, con i bambini e i ragazzi, quelli ai quali viene chiesto di fare il vaccino proprio in queste ore, dai 5 agli 11 anni, no? Prendiamo questa fascia di bambini, cioè quelli che dovranno vaccinarsi dai 5 agli 11 anni. A questi bambini, che sono proprio nel periodo delicato della crescita, sono il papà e la mamma, quindi papà e la mamma che nella maggior parte dei casi trentenni, 35 anni, qualche volta un po' più cresciuti, quarantenni, 45 anni, dato da, diciamo, le statistiche nazionali sull'invecchiamento degli adulti. Quindi questi genitori sono loro i quali devono insegnare ai figli il rispetto dell'altro e soprattutto il rispetto della coppia, il rispetto della donna. Ecco, io vedo ancora all'interno delle nostre coppie, della coppia mia di cinquantenne, della coppia dei quarantenni, ma anche, ahimè, delle coppie dei trentenni e anche qualcosa meno, ancora un maschilismo latente. È quello sul quale, secondo me, si battono e si arrabbiano le femministe del Luce di Sieste e di Non Una di Meno, perché questo femminismo lamente è quello che noi troviamo sulle chat dei maschi che trattano le donne ancora, diciamo, parlandone sempre sotto il profilo unicamente sessuale e anche per quanto riguarda proprio la figura del figlio maschio e del figlio femmina. Io sento ancora, soprattutto in questo caso, nelle madri, ed ecco perché io dico che il fenomeno del maschilismo è anche al femminile. Cioè, è chiaro che un uomo di oggi, un papà, se ha subito nella propria famiglia, anche in maniera molto semplice e latente, ma questo processo di maschilismo che noi abbiamo in un paese patriarcale, in Italia, che ancora, appunto, se non si è affrancato da questo tipo di cultura, no? Perché parliamo sempre che, appunto, i rapporti poi fra adulti non sono paritari. Le donne non sono rispettate nel posto di lavoro, le donne non hanno lo stesso livello salariale, non hanno lo stesso livello appunto di trattamento nel lavoro, e non a caso la famiglia non è protetta e quindi sono costrette nella maggior parte dei casi ancora a stare a casa e non hanno la stessa libertà dell'uomo. Quindi se noi facciamo la sintesi di tutto questo, è chiaro che poi nella quotidianità l'uomo e la donna, che magari oggi sono una coppia di entrambi dei lavoratori, nel rapporto con i figli sentono e vivono, magari senza accorgersene, un rapporto sbilanciato. E quando si devono rapportare ai loro figli maschio e femmina, automaticamente mettono in atto quei sistemi maschilisti che hanno nel loro DNA, che abbiamo nel nostro DNA, e quindi tratteremo il maschio in una certa maniera e la femmina in un'altra. Tenderemo magari a giustificare di più, diciamo, le marachelle, chiamiamole così, dei maschi rispetto a quelle delle femmine. Questo è quello che io ancora percepisco, anche in mamme giovani, mie colleghe, diciamo, di paternità e di maternità. E quindi, secondo me, bisogna lavorare fortemente su queste sfumature che poi dopo, quando si cresce, diventano più importanti. Ancora ricordo quel delitto alla Magliana di un po' di anni fa, laddove due ragazzi giovani, lui che era stato lasciato da lei, alla fine gli dà un appuntamento, la obbliga in qualche maniera a rincontrarsi, e in una strada periferica della Magliana la stordisce e incendia la macchina, e quindi la uccide incendiandone il corpo. Dopodiché ovviamente succede quello che succede, ma i commenti dei genitori di lui, ma anche per assurdo dei commenti di lei, erano tutti legati al fatto che lui era un bravo ragazzo. Come è possibile che abbia fatto una cosa del genere? Che, appunto, questa frase, era un bravo ragazzo. E addirittura mi ricordo che mi sorprese all'epoca il fatto che la stessa famiglia di lei lo considerava, appunto, come un figlio. Ecco, quindi nessuno si era accorto delle storture che viveva questo maschio, questo compagno, storture talmente gravi nel proprio DNA culturale, che nel momento in cui la ragazza lo ha lasciato, lui l'ha sentita ovviamente oltre alla frustrazione che avrebbe sentito ognuno di noi e che ognuno di noi ha sentito nelle proprie, diciamo, no, nei propri rapporti d'amore quando è stato lasciato dalla propria compagna, dal proprio compagno, ma oltre questo poi invece c'è il fatto che noi maschi sentiamo le donne come una nostra proprietà, come un nostro oggetto, quindi è questo che vi volevo sottolineare in questi 3-4 minuti che ho speso per andare a guardare che cosa c'è ancora, no, di fenomeno culturale dentro proprio la nostra pelle, dentro la nostra, dentro il nostro DNA culturale. Quindi sicuramente su questo bisogna molto lavorare, ha voglia fare dibattiti per cercare di, no, di parlare e quindi in maniera, diciamo, prosaica segnalare che insomma è un fenomeno da sconfiggere. Devi sicuramente fare in modo di incidere assolutamente nelle scuole e nelle famiglie. E credevo di essere pazza, salvata dal centro antiviolenza, Be Free, nella storia di Maria, anche qui un nome di fantasia, io come la rana ribollita bisogna denunciare, c'è un video su ansa.it e vi invito ad andarla a vedere. Sanremo, anche qui si parla di donne, Amadeus, metà cast al femminile, gli viene domandato, quote offensive, scelgo i brani in base alla bellezza e all'arte, non alle zone prestabilite. Diciamo che da questo punto di vista, no, anche qui ci possiamo fare un dibattito su questo fatto delle quote rosa, no? Adesso questo è Sanremo e quindi ci interessa meno, ma si parla di quote rosa nei posti di lavoro, si è parlato di quote rosa in passato anche per quanto riguarda chiaramente i deputati, i senatori, per fare in modo che diciamo ci possa essere un bilanciamento laddove chiaramente e automaticamente ciò non avviene. E poi c'è anche quel caso delle Iene, no? Le Iene hanno scoperto uno dei tanti casi di follia assoluta che oggi chiaramente è anche la ribalta di informazione e anche ovviamente c'è un'indagine in corso. L'ipotesi di reato di violenza sessuale, parliamo di un ginecologo barese, pensate Giovanni Miniello, qui possiamo assolutamente sputtanarlo visto che l'indagine è stata aperta, quindi 68 anni, Miniello Giovanni, finito nei giorni scorsi nella bufera mediatica appunto perché lui alle proprie pazienti chiedeva dei rapporti sessuali perché questi rapporti sessuali, convincendo le donne, le avrebbero curate da un po' papillomavirus che poi ovviamente queste donne non avevano. Ed era convinto di questo, cioè nelle interviste, se voi andate a vedere delle Iene, cioè la sicurezza in cui operava e la sicurezza in cui assolutamente si rapportava anche alle giornaliste che lo intervistavano, da qualcosa di... cioè, ti fa capire che sicuramente o ci fa o c'è, diciamo, sicuramente probabilmente anche malato da questo punto di vista, ma da altri punti di vista ci sorprende, no, la sua arroganza nel rispondere una volta scoperto. Adesso ci penserà la magistratura, insomma speriamo che come minimo si faccia 5 anni come ha fatto quella persona di cui parlavo prima, di servizi sociali e di servizi riabilitativi. Più lavoro e indipendenza economica per combattere la violenza contro le donne, ovviamente è quello che dicevo prima, è la fondazione, indagine sulla fondazione studi e consulenti sul lavoro, che chiaramente senza il lavoro anche questo, il legame sull'inclusione educativa e occupazionale chiaramente è sbilanciata a favore dell'uomo e questo non depone a favore chiaramente di un buon rapporto. 20 minuti di corsa anche verbale non ci consente di esaurire l'argomento. Io però vi ringrazio di essere stato all'ascolto e se potete fate come me ieri, regalate un fiore alle donne che conoscete, ma sappiate che non basta, quindi ogni giorno scusiamoci e rispettiamo le donne per quello che sono, perché senza le donne, senza delle compagne, delle madri, delle amiche e delle figlie al nostro fianco, gli uomini non sarebbero nulla. Massimo Montes vi saluta, vi ringrazio, vi raccomando di stare all'ascolto del Palinsesto della Città Aperta. Io oggi vi ricordo che c'è una donna a mezzogiorno, Ludovica Valori, che con la sua Valori in Corso, una trasmissione bellissima, almeno questa non perdetevela, come non dovete perdere tutto il Palinsesto della Città Aperta e tutto quello che comunichiamo sul sito ogni giorno. RCA, Resistenza Culturale Attiva, questo è l'ultimo hashtag col quale vi lascio e vi auguro anche buon weekend, buona giornata a tutti.